Noi tutti, che lo vogliamo o no, siamo figli della cultura nella quale viviamo. Per quanta resistenza cerchiamo di opporre, non ci accorgiamo che insensibilmente la cultura che è elaborata prevalentemente da qualcuno ci pervade e ci costruisce. Mi aveva colpito qualche tempo fa un libro di un giornalista statunitense che aveva lavorato per Microsoft e poi si era allontanato da Microsoft, ora lavora per Atlantic. Fur. Il titolo del libro è I nuovi poteri forti, come Amazon, Apple, Microsoft pensano per noi. È una disamina di quello che i grandi proprietari dei mezzi di comunicazione sociale, che non a caso hanno appoggiato e continuano ad appoggiare la presidenza americana, costruiscono modalità di pensare. Non ce ne appediamo perché noi utilizziamo questi strumenti, ma utilizzandoli veniamo, per così dire, pervasi dalla cultura che presiede a chi possiede questi mezzi e li genera. In particolare dovremo fare i conti con l'intelligenza artificiale. Osservare la cultura che produce visioni della realtà è fondamentale per riuscire non solo a capire, bensì anche per quanto è possibile, opporre resistenza. Mi permetto di fare riferimento a un libro che oso consigliare, di una scrittrice iraniana, Azar Nafisi, che vive in Stati Uniti e insegna nelle università americane, Leggere pericolosamente. È un libro nel quale, attraverso grandi romanzi, lei insegna letteratura, attraverso grandi romanzi cerca di interpretare i processi culturali associando alcuni fenomeni con quelli che si riscontrano in Iran, la Repubblica Islamica. Parlando del romanzo di Margaret Atwood, Il racconto dell'ancella, è un romanzo nel quale Atwood è una romanziera canadese. Il racconto dell'ancella presenta una società, la società di Gilead, nella quale si ritrovano pari pari le dinamiche caratteristiche della Repubblica Islamica dell'Iran. Ebbene, in un commento che lei fa a questo romanzo, scrive: sono lettere che lei ha scritto del 2020, il tempo del Covid, al padre, che è stato sindaco di Teheran e è stato in prigione per 4 anni. Hai mai pensato al modo in cui la gente normale, spesso per bene, collabori all'instaurarsi di uno stato totalitario? Può sembrare che questi sistemi compaiano dal nulla, come fulmini a ciel sereno, ma in realtà è perché molti preferiscono ignorare i segni premonitori anche quando sono ormai evidentissimi. L'onda monta lentamente nel corso del tempo. All'inizio magari il potere se la prende con persone e cose a noi sgradite, che disprezziamo o disapproviamo, come quando il nuovo regime iraniano giustiziò i vecchi funzionari. E così ci facciamo scivolare addosso la cosa, se non addirittura ce ne rallegriamo. Ma verrà il momento in cui saremo noi a essere privati di quello che ci piace e che consideriamo importante. È come quando la gente reagisce al virus sperando che tutto si risolva da solo per il meglio, e invece non succederà se non ci decidiamo a fare qualcosa. Sono passaggi nei quali si fa capire che se non ci si rende conto dei segni che la cultura inocula dentro di noi di fronte ai fenomeni sociali, noi rischiamo di essere modellati da chi ha prodotto gradualmente questa visione, che il professor Trabucchi parla di società dell'io. A mio parere, osservando quello che sta avvenendo relativamente al tema che ci vede qui raccolti, sono due le matrici della cultura che ci sta pervadendo. La prima è una concezione evolutiva della storia, la seconda è una concezione dell'essere umano come Faber. La prima, che viene da lontano, si è accentuata con l'epoca moderna, in connessione soprattutto con lo sviluppo della scienza e della tecnica. Emblematica è la convinzione che il nuovo è sempre migliore. Questa idea la sentiamo ripetere frequentemente: ma tu pensi ancora a queste cose? È un'affermazione che sembrerebbe ovvia, ma denota una concezione della realtà, dei processi storici. Sintomatico che l'epoca moderna sia stata denominata, a seconda delle lingue, Aufklärung, Illustration, Siècle des Lumières, per dire che cosa? Che ci si allontanava dall'oscurantismo caratteristico del Medioevo per entrare finalmente nella luce. L'epoca moderna diventava l'epoca del rischiaramento. Si usciva dalle tenebre. Il riflesso attivo e passivo della tecnica a questo riguardo è notevole. Ciò che è passato è obsoleto. La conseguenza qual è? È la perdita del senso della storia, che è invece la matrice del nostro presente. E questo ha delle conseguenze anche sul futuro. Quello che noi stiamo producendo oggi a livello culturale genera un futuro per le nuove generazioni. Ci dimentichiamo, ci si è dimenticati, forse ci dimenticheremo ancora, del detto che Giovanni di Salisbury attribuisce a Bernardo di Chartres, XII secolo, quindi non ieri. Noi siamo come nani sulle spalle dei giganti. Se possiamo vedere più lontano è perché siamo portati da loro. La dimenticanza della storia non permette di capire quello che stiamo vivendo e soprattutto non permette di farci trascinare da processi culturali indotti, lo ripeto, dai grandi proprietari dei media. Per capire che non possiamo fare a meno del passato, basterebbe guardare la lingua che utilizziamo. Per quanti neologismi noi introduciamo, che peraltro andiamo normalmente a rubare agli americani o agli inglesi, noi non potremmo esprimerci se non accettassimo una lingua che ci viene da lontano. Anche in medicina la maggioranza dei termini ci viene dal greco e dal latino. Non rendersi conto di questo vuol dire non sapere chi siamo. Pensiamo che il mondo incominci con noi e non ci accorgiamo che noi siamo il prodotto di un mondo. Non conoscere il mondo che ci ha prodotto vuol dire non conoscere noi stessi. La seconda matrice, dicevo, è una concezione dell'essere umano come Faber. Anche questo ha a che fare con l'epoca moderna. È già stato ricordato prima sia dal segretario sia che da Maria Rosa Loda. Questa concezione dell'essere umano porta ad escludere quanti non sono più in grado di essere produttivi. Romano Guardini, un grande autore di origine italiana, si chiama Romano Guardini, quindi non è sicuramente un nome tedesco, ma siccome il papà faceva il commerciante di legname, lui è nato a Verona, si è trasferito quando aveva 3 anni in Germania. Arriva a scrivere a proposito della concezione dell'Homo Faber, e secondo me va tenuto presente questo modo di rileggere un fenomeno storico con il quale lui ha fatto i conti. Non possiamo dimenticare che egli insegnava nella facoltà teologica protestante di Berlino, Katholische Weltanschauung, la visione cattolica del mondo. E a un certo punto nel 1939 il nazismo gli ha tolto la cattedra perché, diceva, lo Stato ha la sua visione del mondo e non ne può accettare un'altra. Poi nei 12 anni, Romano Guardini non parla mai di nazismo, parla sempre dei 12 anni. Nei 12 anni si è verificato un arretramento. L'anziano è diventato nuovamente qualcosa di negativo. Una cupa filosofia della vita si è collegata con un utilitarismo collettivistico e ha fornito una giustificazione apparente a tutti quegli istinti dei quali abbiamo parlato in precedenza. Gli anziani, d'altra parte, così come gli inabili al lavoro e i malati inguaribili, furono di nuovo uccisi. E poiché mancava l'autentica esperienza magica dell'uomo primitivo, aveva descritto prima la condizione dell'anziano nella umanità primitiva, in fondo era la stessa cosa che avviene quando in animali viventi in branchi o in stati un membro si ammala. Esso rappresenta una minaccia di pericolo per chi è sano. Diviene occasione di paura e ripianza e quindi viene eliminato. La citazione è tolta da quest'opera che ha più di 1000 pagine, Etica, ma Romano Guardini questa parte l'ha sviluppata riducendola un po' in un'opera che pure mi permetto di consigliare, L'età della vita, dove c'è un capitolo dedicato alla nostra età, posso dire nostra perché a 80 anni posso dire che ormai sono verso la conclusione della mia esistenza. Le dinamiche sociali, fondate anzitutto sul valore della produzione, creano scarti. Chi non è efficiente è un peso anche per lo Stato. sintomatico per chi, che chi ha superato una certa età non meriterebbe più di essere curato. Perché? Perché costa troppo. Non possiamo dimenticare, per esempio, che in Inghilterra a chi ha più di 75 anni alcune cure non si fanno più. Perché costa troppo. E quello che sta avvenendo anche nel nostro paese va in questa direzione. Procedimenti di questo genere svelano un risvolto antropologico, espresso ancora da Romano Guardini. L'età preziosa è identificata con la gioventù. Da qui le cure anti-age, anche quelle banalissime che portano a fare il lifting, a spendere molti soldi per creme antirughe, si vuol cancellare l'invecchiamento. Si vuol cancellare l'invecchiamento. C'è un libro interessante di Henri De Luca, e Inès de la Pressange. Henri De Luca forse è più conosciuto. Inès de la Pressange è una modista, era una modista francese, e scrivono questo, insieme questo libro, parlando della vecchiaia come l'età sperimentale. Inès de la Pressange scrive: ai giovani piace sentirci parlare dei nostri successi professionali e ancor di più dei nostri fallimenti, ma io ho raggiunto un'età in cui ciò che consideriamo davvero importante della nostra esistenza sono le storie d'amore che abbiamo vissuto, i momenti felici della vita privata, le scelte personali, i figli, i nipoti. All'ambizione professionale e al successo guardiamo invece con distacco, quasi con disprezzo. Sono queste, a mio avviso, le cose che contano di più, insieme alle riflessioni su cosa resterà. Quel che temiamo, sorprendentemente, ha a che fare con ciò che possiamo finalmente soffermarci ad ammirare. Temiamo di perdere la vista, pur essendo abituati a portare gli occhiali da tanto tempo. Ma com'è inevitabile, dopo anni e anni di lenti sul naso, la nebbia del tempo che passa ci avvolge, ricordandoci quanto siamo fortunati a poterci ancora godere la luce. Così avviene per l'udito, un senso preziosissimo che ci permette di alleviare subito la malinconia ascoltando la musica. Ma temiamo anche di perdere la memoria, la concentrazione, gli amici. Abbiamo paura di ammalarci e di non essere più autonomi. Dobbiamo esercitarci ad essere ottimisti. Ma questa visione non corrisponde al trend culturale in atto per i due fattori che ho ricordato. Prima Maria Rosa Loda, nella domanda che mi ha rivolta, domandava quali sono gli antidoti che si possono mettere in atto a fronte di questi fenomeni. Ho sentito ripetere dal segretario Pluda e da Maria Rosa il termine persona. Per la CIS la persona è al centro. Ma direi possiamo andare più a fondo. La dignità della persona. Nel linguaggio comune risuona spesso, soprattutto di fronte a condizioni di vita non corrispondenti ai modelli diffusi dalla cultura sopra accennata, l'espressione vita degna di essere vissuta, o ancora qualità della vita. Nell'uso di queste espressioni si evidenzia l'assunzione del significato. È vita degna di essere vissuta e qualità della vita quando la vita è efficiente, consapevole, autonoma, produttiva. In questa assunzione non si mette in conto il limite nativo dell'essere umano, che comporta non solo la morte, ma anche il morire, che è processo, non evento puntuale. Nel libro di Trabucchi, il termine dignità viene utilizzato frequentemente, ma con valenza ontologica. Cioè, ogni vita umana, in qualunque condizione, è degna di essere vissuta. Solo mediante questa visione si supera una concezione funzionale delle persone. Il fenomeno al quale facevo riferimento sopra citando Romano Guardini potrebbe farci inorridire. Il nazismo ci fa inorridire. Ma deriva da una concezione dell'umano che tende a diffondersi. Gli anziani hanno dignità e quindi nei loro confronti si deve utilizzare rispetto e, per usare un termine che ritorna frequentemente nel libro di Trabucchi, generosità. Generosità vuol dire renderci conto che in essi noi riconosciamo la dignità della persona e, guarda un po', riconosciamo ciò che sarà, se siamo fortunati, il nostro futuro. Se siamo fortunati. Perché chi non invecchia vuol dire che ha già concluso la sua esistenza. Ma questo che cosa comporta? Che ci siano scelte politiche anti-ageiste. Se queste non ci saranno, i cittadini difficilmente riusciranno ad assumere atteggiamenti di rispetto e di generosità nei confronti delle persone che hanno vissuto a lungo. Si apre qui il tema del rapporto circolare tra politica e cultura. Le scelte politiche derivano da concezioni culturali e creano orientamenti culturali. È un'illusione pensare che le scelte politiche non generino cultura. E è illusione pensare che le scelte politiche abbiano matrici di carattere culturale. La politica non è tecnica. La politica è generata e genera cultura. Lo si vede nei programmi politici. Se non si presta attenzione alle persone non più attive perché non producono reddito, sarà inevitabile che queste verranno sempre più considerate come un peso per la società, perché impediscono di mantenere i ritmi necessari alla produzione. Va altresì notato, faceva riferimento prima Maria Rosa Loda a questo aspetto, che la ripresa di una visione religiosa della persona sarebbe un antidoto nei confronti di orientamenti culturali che stanno diventando dominanti. Aveva ragione Jürgen Habermas, filosofo tedesco, nel dire che, notiamo bene, si dichiara ateo, nel dire che le religioni custodiscono nella società valori indispensabili per la convivenza civile. Il libro di Trabucchi, poi ne parlerà sicuramente lui, è un libro utile perché aiuta a capire che la persona non coincide con la sua età, tantomeno con la sua malattia, E quindi il libro aiuta a capire che il limite integrato anche da parte dei giovani è la condizione per poter invecchiare bene. Voglio concludere con una citazione di Henri De Luca, le ultime righe un po' poetiche del libro al quale facevo riferimento. In uno dei primi film di Charlie Chaplin, One Night Out, c'è la risaputa scena dell'ubriaco trascinato via dall'energumeno, mentre sbanda, arranca, inciampa, lui, genio del cinema, afferra al volo una margherita e l'annusa. È il tocco di grazia che salva dal degrado, insinuando una commozione e una complicità. Se la vecchiaia è un'ubriacatura trascinata via da forza maggiore, allora deve comportare il riscatto di una margherita colta al volo.